Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffano i caffè. Nada azul.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, questo è Caffè Cornetto, rubrica di Radio Grad che va in onda tutti i sabato, oggi è 20 maggio e salutiamo chi ci ascolta attraverso le altre radio federate all'interno di Gemini Network, salutiamo anche gli ascoltatori di Radio 100 Passi. E oggi veniamo dopo una settimana di interruzioni per motivi di salute, non abbiamo potuto fare la rubrica consueta settimanale, ci scusiamo con chi ci attendeva, ma oggi abbiamo appunto pensato di caricare ulteriormente la nostra trasmissione invitando non uno ma ben due ospiti, e che ospiti aggiungerei io, che sono Carla Filosa di Contraddizione, che molti di voi sono abituati ad ascoltare ai nostri microfoni, e Giulio Palermo, docente di economia politica presso l'Università di Brescia, conosciuto anche come militante di tanti movimenti e di tante lotte che negli anni lo hanno visto protagonista, e appunto da cui lui non si è mai tirato indietro, e questo insomma è sicuramente un contrassegno di serietà dal nostro punto di vista. Noi l'abbiamo chiamato per interpellarlo su uno degli argomenti che in questo periodo è oggetto della sua ricerca politica e anche economica, ovviamente. Ovviamente, come molti di voi sapete, Giulio si è occupato di tantissimi argomenti, non solo di quello di cui stiamo parlando, ma l'attualità del conflitto russo-ucraino evidentemente ci dà la possibilità di allargare la discussione a delle tematiche che sono di strettissima attualità. Allora, io, siccome ho già fatto un'introduzione abbastanza lunga per i miei gusti, sfrutterei la possibilità di interloquire anche con Carla Filosa, lascerei a lei la parola e le chiederei di porre delle questioni inerenti il conflitto russo-ucraino a Giulio Palermo. Quindi a te la parola, Carla.
Allora, grazie e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, io volevo intanto dire immediatamente che non ho potuto leggere tutto il libro di Giulio Palermo, me ne scuso, ma credo che la cosa più importante in questo momento fosse proprio quello che lui aveva detto, cioè l'importanza di entrare subito in un dibattito dell'attualità rispetto appunto a questa guerra russo-ucraina. Quindi il discorso di questa attualità ha fatto sì che mangiassimo dei tempi diciamo più ampi di considerazioni importanti. Ci sono diverse cose che io vorrei chiedere, però vado subito a quella più importante, cioè la definizione che Giulio Palermo fa fortunatamente di imperialismo, indicandolo appunto nella concezione leniniana a tutto tondo. E però vorrei chiedere all'interno di questo contesto in cui appunto viviamo questa guerra russo-ucraina, vorrei chiedere a Giulio se lui ha considerato la forma transnazionale dei capitali che ultimamente ci sembra, almeno a noi di Contraddizione ci è sembrato, caratterizzasse la fase imperialistica attuale. Cioè, in altre parole, una dimensione di non più identificazione tra Stato e capitali, quindi pluralità di capitali su base nazionale, ma una considerazione di una pluralità indipendentemente dalla nazionalità di capitali che si investono o comunque che agiscono su diversi settori e che quindi possono lasciare indietro una considerazione più rigida del rapporto tra Stato e capitale direttamente. Ecco, questa dimensione transnazionale mi sembra che abbia determinato una sorta di dominio valutario di rango diverso rispetto alla base di provenienza nazionale dei capitali stessi e che comporti una ridefinizione dei compiti proprio degli stati nazionali. Ecco, io lascio immediatamente a Giulio la possibilità di entrare nel merito di questa richiesta, facendo appunto presente che le filiere e le catene transnazionali che possono essere sia produttive che improduttive determinano poi delle strategie monetarie che servono proprio ad affrontare le transazioni commerciali che operano a livello di mercato mondiale. Ecco, grazie.
Allora, grazie a voi di questa chiacchierata che ci facciamo e di questa possibilità di sviluppare gli argomenti che ho trattato nel libro. Allora, hai toccato innanzitutto la questione un po' teorica, se vuoi, dell'imperialismo di matrice leniniana e ovviamente non stiamo qui a fare pura teoria, l'hai toccata in via teorica perché ci interessa poi capire la fase attuale del contesto imperialistico. Io apro il libro con questa esigenza di chiarire subito un po' cosa si intende per imperialismo e di chiarire subito che proprio perché l'imperialismo non è una concezione moderna della geopolitica, è una concezione scientifica dello sviluppo capitalistico. Proprio per questo motivo, ovviamente, quella fase che Lenin analizza all'inizio del secolo scorso va attualizzata. Ora Lenin però dà una definizione teorica importante che per quanto sia necessario attualizzare non può essere poi scardinata nei suoi elementi cruciali. E gli elementi cruciali di cui parla Lenin sono innanzitutto la tendenza verso una grossa concentrazione quasi monopolistica in alcuni casi del settore sia industriale che bancario. E l'altro elemento è quello di questa fusione tra questo settore bancario monopolizzato e il settore industriale monopolizzato che vanno sotto un'unica regia, quindi questo è il capitale finanziario secondo Lenin, e proprio perché abbiamo un attore che prende queste dimensioni così grandi, ovviamente l'ingerenza sulle attività politiche dello Stato diventa molto più forte. Questo vale sia a livello nazionale che a livello internazionale. Il capitale non ha piacere di sfruttare un lavoratore di questa o quella nazionalità. Il capitale ha bisogno di sfruttare il lavoro per poter fare profitti. Quindi le potenze imperialistiche innanzitutto applicano in casa contro i propri lavoratori la forza che il capitale assume nei rapporti di classe e perché no lo applica anche all'esterno quando si tratta di andare a conquistare nuovi mercati, a conquistare nuove risorse. Quindi da questo punto di vista, se noi analizziamo la Russia come paese che dovrebbe corrispondere un po' a questi tratti, vediamo che innanzitutto manca l'aspetto centrale, che è quello dell'esportazione dei capitali, e fondamentalmente la Russia esporta merci, ne esporta tante e anche importanti, e il tipico paese capitalista non conquista i mercati esportando merci, conquista i mercati, conquista le nuove fonti energetiche, le nuove fonti di la nuova forza lavoro da sfruttare, le nuove risorse attraverso l'esportazione dei capitali. La Russia fondamentalmente i pochi capitali, i pochi, in realtà ne esporta anche tanti, ma sono tutti quanti finalizzati alla rete commerciale, cioè la principale esportazione di capitali avviene attraverso Gazprom Bank, che è, come si capisce dal nome, la banca, cioè l'istituto finanziario che si deve occupare, deve curare l'esportazione della Russia all'estero e quindi è importante che abbia dei collegamenti anche all'estero per facilitare esportazioni di merci, non un'esportazione di capitali finalizzata a penetrare nuove aree. Anche dal punto di vista militare la Russia gioca principalmente su una base difensiva rispetto a quanto era estesa l'Unione Sovietica, il Patto di Varsavia. Mi sembra molto difficile poter sostenere che la Russia abbia una politica espansionistica. Ma veniamo alla questione di attualizzare appunto queste categorie marxiste e leniniste della concentrazione del capitale e dell'imperialismo. Già da Marx è molto chiaro nella struttura proprio logica del capitale, come è strutturato e come è argomentato, che il capitale presenta sempre una doppia faccia. il capitale come tutt'uno che si relaziona alla classe operaia per trarre dalla forza lavoro dei lavoratori l'origine, lo sfruttamento, l'origine del profitto, e dopodiché il capitale ha anche una seconda dimensione, che è quella di essere un insieme di capitali. Il capitale tutto è un'operazione necessaria nel capitalismo, perché senza un capitale tutto che si rapporta con la forza lavoro intesa nel suo insieme, non ci sarebbe rapporti di classe, non ci sarebbe capitalismo, però poi concretamente funziona senza tra capitali. Quindi in questo schema di concorrenza tra capitali, la questione che tu tocchi è senz'altro importante. La trasformazione dei capitali da una base inizialmente maggiormente a carattere nazionale, poi sempre più transnazionale, e nel corso dei decenni, nel corso del processo di globalizzazione, effettivamente si perde anche un po' di vista qual è la vera nazionalità del capitale, fa sì che effettivamente l'oggetto da seguire non è tanto lo Stato, ma invece i singoli capitali. Ora, questo in realtà valeva già dall'inizio. Marx non scrive tre volumi lo Stato, scrive tre volumi il capitale. All'interno di questo ovviamente riesce a collocare rapporti anche con lo Stato. E già dal capitale lo Stato, proprio perché attore non direttamente economico, produttivo, ma invece che fa parte del sistema sovrastrutturale che consente al capitale di sfruttare il lavoro e appropriarsi quindi del plusvalore e trasformarlo in profitto, proprio per questo motivo già nel capitale in realtà la concorrenza tra capitali è vista come qualche cosa che deve soggiogare lo Stato deve farsi non tanto perché attore di parte, ma perché strutturalmente, affinché il sistema non salti in aria, deve svolgere alcune funzioni.
Senti, scusa un attimo se ti interrompo, io volevo sottolineare, se tu naturalmente sei d'accordo, la forma diversa, la trasformazione, o se vuoi la fase imperialistica attuale di cui appunto la guerra russo-ucraina è un'espressione, o perlomeno mi sembra esserlo, il fatto di avere oggi delle aree valutarie più che dei capitali con una nazionalità abbastanza definita, cioè in altre parole la conflittualità che esiste è oggi, mi sembra, più accentuata sul piano delle aree secondo appunto delle valute internazionali. Finora è stato egemone il dollaro, ovviamente, però si sta proponendo una prospettiva di moneta asiatica che fa capo ad una filiera, una sequenza insomma di monetazioni che forse debbono ancora essere ridefinite, in cui la forma degli stati diventa più gregaria, in altre parole, con una funzione di subordinazione assoluta rispetto a questo.
Allora, io nel libro cerco di sviluppare questi ragionamenti, questa questione che tu stai sollevando, sviluppo che ho tre attori principali, ossia nello sviluppare non soltanto il conflitto russo-ucraino, ma allargando una prospettiva alle dinamiche imperialistiche più generali, in realtà la questione che tu sollevi dello Stato e anche delle aree valutarie, secondo me, va affrontata in modo un po' più organico. Ossia, lo Stato in sé c'era anche prima della fase imperialistica, c'era anche prima della fase capitalistica. Lo Stato si trasforma. Lo Stato è uno degli attori. Io individuo tre attori, sui quali, secondo me, senza questi tre attori e l'azione congiunta di questi tre attori, diventa difficile parlare di questa fase imperialistica. Allora, il primo attore è lo Stato, ne stiamo parlando, quindi lo metto per primo, anche se logicamente non è affatto il primo. Lo Stato ha diverse funzioni. In una fase di crisi ha per esempio la funzione di sostenere la domanda, quindi nonostante i debiti e tutto, abbiamo visto che con la crisi pandemica, da che ci dicevano stringiamo la cinghia, no, bisogna espandere il ruolo dello Stato, bisogna espandere l'azione economica dello Stato. Quindi questa è una prima cosa. Il secondo ruolo è che proprio perché lo Stato spende a buffo dovrà poi far pagare, e quindi il default dello Stato, inevitabile per molti paesi, e poi se abbiamo tempo vediamo perché, sarà anche la condizione che permette poi allo Stato di trasferire i propri poteri decisionali alle organizzazioni internazionali che potranno dettare le loro leggi. Le organizzazioni internazionali sono il secondo attore. Le organizzazioni internazionali, faccio riferimento tanto al Fondo Monetario, abbiamo le grandi organizzazioni, la BCE, eccetera, ma anche a quelle, pensiamo a quelle sanitarie, nel caso per esempio del Covid. Le organizzazioni internazionali si muovono a vari livelli. Le organizzazioni internazionali hanno esattamente il compito di coordinare a livello globale queste dinamiche di capitali che, pur essendo in concorrenza tra loro, formano alleanze, e sono alleanze più settoriali che nazionali, come giustamente sottolineavi tu, e all'interno di queste alleanze devono quindi ridimensionare determinati settori per permettere ad altri settori di svilupparsi, di trasformare i vecchi settori, inglobarli e farli funzionare secondo il nuovo paradigma tecnologico-sociale basato su nuove forme di sfruttamento che passano anche per l'utilizzazione di nuove forme tecnologiche. Quindi questo è il secondo attore, che ha un ruolo molto importante di coordinamento, ma che tutto sommato a livello di pecunia mette poca roba. L'attore che conta è il capitale finanziario. Capitale finanziario inteso nel senso di Lenin che stavamo dicendo prima, quindi non come si tende a volte a suggerire in un'informazione un po' mistificata: il capitale finanziario è quello che specula, però c'è il capitale industriale che invece è operativo, è buono, produce. No, nella definizione di Lenin, ce lo siamo detto prima, il capitale finanziario è la fusione di queste due cose, per cui non è il caso di mettere giudizi di valore, questo mi piace, quello non mi piace. Il capitale finanziario è l'attore principale. Il capitale finanziario, appunto, da una parte lo possiamo vedere come un tutt'uno, ma per sua natura il capitale finanziario è in concorrenza, ha una concorrenza al suo interno tra settori morenti e settori invece vincenti. Ora, che cosa sta accadendo? Qual è la fase, secondo me, che caratterizza questo momento di sviluppo capitalistico di natura imperialistica? Il fatto che alcune svolte tecnologiche, che non sono arrivate per caso ovviamente, trovano applicazione in determinati settori, e questa fusione tecnologico-settoriale va a scapito di altri settori. Ora, non si tratta semplicemente un settore cresce, un settore muore, si tratta di ridisegnare i rapporti sociali, perché le nuove tecnologie consentono nuove forme di sfruttamento che per poter essere sfruttate appieno hanno bisogno di alcuni cambiamenti nel ruolo dello Stato, nel ruolo della tecnologia nel nostro sistema e anche nei rapporti generali capitale-lavoro. Per cui vediamo che anche quell'altra dimensione dello Stato, che prima ho lasciato in secondo piano ma che invece ora diventa importante, lo Stato è quello che ha il compito del disciplinamento sociale e il disciplinamento del lavoro. Per cui quando si attua una fase, e adesso siamo in una fase anche dal punto di vista finanziario di stretta creditizia, per cui la stretta creditizia fa venire un po' al pettine tutti i nodi irrisolti, in questa fase è chiaro che chi deve pagare sono i lavoratori. Per cui lo Stato deve ritirare fuori da che per un paio di anni si è presentato come l'attore che generosamente risolveva i problemi della società, in realtà lo Stato stesso aveva creato con le sue misure antipandemiche, non ha nessun timore da un giorno all'altro a mostrare il pugno di ferro, a mostrare il manganello e a reprimere qualsiasi tentativo dei lavoratori di difendere il proprio salario, di difendere i propri diritti, e non parliamo poi dell'ipotesi magari invece di conquistare nuovi diritti o conquistare aumenti salariali e retributivi.
Giulio, scusami, io adesso però ti devo interrompere, perdonami, perché il ragionamento che stai impostando lo volevo espandere ulteriormente, ma come i nostri ascoltatori sanno, noi utilizziamo normalmente lo schema a tre blocchi, quindi adesso manderei un po' di musica e vorrei rientrare, proprio parlando della questione tecnologica, del greenwashing, della rivoluzione verde, che è un tema che tu affronti secondo me in maniera abbastanza originale all'interno del testo e riesci a collocarlo all'interno di questo tipo di conflittualità. Allora, se voi siete d'accordo, io lascerei la parola alle note selezionate da Peppe Saverino e rientriamo subito in trasmissione fra due minuti.
Talking slow.
Rientriamo in trasmissione, siamo oggi con Carla Filosa di Contraddizione, Giulio Palermo, autore di un libro uscito ormai qualche mese fa, ma di straordinaria attualità, che è Il conflitto russo-ucraino, l'imperialismo USA alla conquista dell'Europa, editore L'Antidiplomatico, e oggi l'abbiamo interrogato, diciamo così, sui temi che sono emersi all'interno del libro. Abbiamo parlato all'inizio sulla questione dell'imperialismo, del ruolo delle valute all'interno di questo discorso dell'imperialismo, e mi sembrava molto di rilievo, ecco, quello che tu dicevi, facevi riferimento, dicevamo prima, a un po' di elementi che avrei piacere di discutere insieme a te, perché come già ti ho detto in altre situazioni, il libro mi sembra scritto estremamente bene e lo consiglio a tutti e a tutte, anche perché oltre a tirar fuori degli elementi che sono ormai regolarmente cancellati, no, dai media, dai giornali, anche dai libri che stanno uscendo, riesce ad esporre, diciamo, questioni molto scivolose in maniera chiara, in maniera diciamo oggettiva, per cui insomma è abbastanza interessante comunque leggerlo qualsiasi sia la posizione di partenza. E ecco, una cosa che secondo me è importante e che viene esposta in maniera molto chiara, Giulio, che se vuoi hai anche la possibilità di magari espandere in questa sede, è la questione delle sanzioni, no? Perché in molti ci chiedono, anche molte ascoltatrici e molti ascoltatori, dopo tanto tempo, insomma, ormai dalla offensiva NATO, chiamiamola così, sono passati ormai più di un anno e le sanzioni appunto iniziano immediatamente, se non sbaglio le prime sono proprio di marzo 2022, e dovevano inginocchiare la Russia, avrebbero dovuto inginocchiare la Russia, portarla al default. Il libro descrivi bene, insomma, tutta questa brama che c'era nelle dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni, e poi alla fine ci siamo trovati invece noi a dover pagare la gran parte delle sanzioni. Tu parli di vincitori e vinti, è chiaro un po' a tutti ormai, persone anche normali che non si occupano di politica ma che la spesa la fanno, che i prezzi sono aumentati e stanno aumentando in maniera bestiale. E si parla dell'8% e c'è chi si rallegra per quest'ultimo dato, salvo poi dimenticare che la maggior parte dei lavoratori comprano merci i cui prezzi sono cresciuti ben oltre l'8% e probabilmente oltre il 10-15%, per cui l'erosione del salario e del salario sociale diretto e indiretto diviene di estrema importanza. Ecco, a una persona che non è abituata a ragionare con i nostri schemi, che magari ci ascolta per radio, come spiegheresti tutto ciò? Il nostro Stato, insieme a quello dell'Unione Europea, chiamiamolo così per semplificare, ha accettato di fatto passivamente i diktat degli Stati Uniti di comminare delle sanzioni alla Russia, e il risultato è che noi siamo più poveri. È un cortocircuito che nel libro secondo me spieghi bene, però gradirei che tu lo facessi anche in questo ambito radiofonico, e aggiungendo qualche elemento, perché ovviamente il libro penso che tu l'abbia chiuso verso la fine del 2022, è stampato a novembre 2022, quindi se c'è qualche altro elemento relativo alle sanzioni di cui ci vuoi parlare, ci fa piacere.
Allora, la questione delle sanzioni è una questione articolata. Il fatto di smentire, demistificare quel processo più mediatico che finanziario, che voleva piegare la Russia e renderla, portarla al default del debito pubblico e ridurla in miseria economicamente, l'operazione di demistificazione è una cosa. Dopodiché il fatto che la Russia abbia risposto in maniera molto efficace dal punto di vista finanziario alle sanzioni non toglie che le sanzioni la loro efficacia ce l'hanno sempre. Quindi questo secondo me è un po' il primo dato da chiarire. Perché dico questo? Perché io nel libro analizzo una per una le misure che sono state prese cronologicamente, prima dagli Stati Uniti, poi forzando sull'Unione Europea e sugli altri stati, in realtà sempre normalmente prima ancora dell'Unione Europea, quando gli Stati Uniti schioccano le dita, diciamo che il Regno Unito e i più fedeli seguono immediatamente, l'Unione Europea ci ha avuto qualche pressione in più. Però attenzione, l'Unione Europea non va vista unicamente come il vassallo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno come principale area economica di integrazione mondiale l'Unione Europea. Quindi perdere di vista l'aspetto congiunto degli interessi molto spesso convergenti, in altri casi divergenti, tra i capitali statunitensi e i capitali europei, che come Carla ci ricordava prima, in realtà anche continuare a chiamarli in questo modo non ha troppo senso, perché sono tutti quanti capitali a prevalenza di uno ma con componenti dell'altro. Questa logica, diciamo, di capitali che si scontrano fra di loro e che attaccano a un certo punto la Russia su basi politiche. L'attacco russo non avviene dai capitali singolarmente, avviene dagli stati. Quindi qui vediamo che quel ragionamento che prima facevamo sul ruolo di stati, organizzazione e capitale finanziario, le sanzioni non possono essere fatte dal capitale, e il capitale non è mai contento delle sanzioni, perché anche il capitale che ordina le sanzioni, quindi le sanzioni politiche sono date perché ci sta un interesse dei grandi gruppi capitalistici finanziari dietro, però di prima battuta questi gruppi finanziari perdono. Quando tu interrompi il commercio o le attività economico-finanziarie con un tuo partner commerciale o economico-finanziario, il fatto che hai un'opzione in meno non ti può far fare più profitti, o ne fai uguali o ne perdi. Ora che succede? Lì c'è una mossa politica che vorrebbe piegare la Russia. La Russia, come dicevo e come cerco di raccontare, non ci torno qui perché sono, appunto, preferirei provare ad aggiornare un po' il ragionamento, io analizzo una per uno anche le contromosse russe ed evidenzio come sia indiscutibile, dati alla mano, dati di finanza, dati dei tassi di cambio, dati dell'economia reale, come la risposta russa sia stata assolutamente efficace e come l'obiettivo statunitense e dell'Unione Europea, se veramente era quello dichiarato di piegare la Russia, è fallito. Ora, detto questo, non c'è affatto da immaginare che la Russia stia giocando una strategia efficace. La Russia avrebbe preferito di gran lunga continuare a fare affari con l'Unione Europea, con il mondo occidentale, e ritagliarsi via via, cosa che stava già facendo in modo peraltro abbastanza efficace, i suoi rapporti con le altre aree, per esempio asiatiche o di altri pezzi di mondo, non soltanto per quanto riguarda l'energia, ma più in generale. Quindi la Russia aveva una sua strategia. Nel momento in cui, con quell'operazione secondo me geniale che hanno fatto, che tra l'altro è geniale semplicemente perché basta aver letto un manuale di economia politica per capirlo, quando tu sei sotto attacco a livello valutario, tu devi fare in modo che la tua valuta sia domandata. Ora, siccome il primo attacco è stato fatto bandendo il rublo dai mercati finanziari, impedendo alla Russia di accedere ai circuiti monetari e finanziari, la Russia ha risposto molto bene. Voi pensate di fare questo in 3 giorni? Fatelo, però in 3 giorni voi non siete in grado di sopravvivere senza il nostro petrolio. Per cui tutto il petrolio che voi comprerete, questo è stato descritto in modo molto mistificato sui media, dicendo che la Russia chiedeva che fosse pagato in rubli. La Russia non è cretina, la Russia non gliene frega niente se paghi in rubli, in dobloni o in bitcoin. Quello che hanno dichiarato è che qualsiasi flusso derivante dall'acquisto di petrolio e di gas sarebbe stato convertito in rubli, per cui datecelo come vi pare, andrà a rafforzare il rublo, e di fatto il rublo si è rafforzato molto. Quindi la partita finanziaria, se siamo a spada, la vince la Russia 1-0, non ci sta da discutere. Dopodiché però le partite finanziarie hanno un costo economico. Indirizzare tutti questi proventi dei flussi di esportazione di petrolio verso il rafforzamento del tasso di cambio significa privarsi di un ingente blocco di risorse che potrebbero essere utilizzate ad altri scopi, o per consumare, o per sviluppare determinati settori, per investire, per fare quello che si vuole. Qui invece va tutto quanto a sostenere il tasso di cambio, cosa che peraltro può diventare problematica, perché il rublo effettivamente a questo punto ha un problema di essere caro, per cui nel momento in cui ti difendi il fatto che il rublo sia diventato, lo titolava mi sembra il Financial Wall Street Journal, la valuta più appetibile del 2022, sì.
Sarà Bloomberg, mi sa.
Bloomberg, scusa, hai ragione. Quindi sicuramente funziona, però poi paghi questo prezzo a livello di un PIL che ti diminuisce e dell'esportazione di petrolio che sì, adesso il principale destinatario delle esportazioni russe è diventato il continente asiatico, Cina, India in particolare, sì, allo sconto del 30%. Per cui quando noi andiamo, se questa fosse una strategia commerciale bella e buona, sarebbe assolutamente fallimentare. siccome in un contesto imperialistico la strategia commerciale è in realtà parte di una strategia più generale, in cui c'è l'aspetto commerciale, c'è l'aspetto politico, c'è l'aspetto di medio e di lungo periodo, per cui nell'immediato dobbiamo fare cassa, nell'immediato dobbiamo difendere il rublo, nell'immediato dobbiamo sganciarci dall'area del dollaro, nel lungo periodo dobbiamo sviluppare questi tipi di rapporti che, anche se oggi ci costano, perché fare lo sconto a qualcuno significa in alcuni casi appunto vedere ridotti di molto le entrate e i profitti, però questo ti permette di costruire uno scenario di lungo periodo più credibile. Visto che non mi stai interrompendo, mi prendo ancora un minuto, perché questa cosa si riallaccia anche molto alla questione che prima diceva Carla, sulla quale non ho potuto sviluppare appieno, perché lei si sottolineava la questione del dollaro, dell'area del dollaro e del fatto che si sviluppino nuove aree valutarie. Allora, attenzione Carla, prima di tutto il dollaro non è frutto di un'organizzazione internazionale, è frutto di uno Stato. Quindi prima cosa, quando si parla di Stati, organizzazione, capitale internazionale, eccetera, non dimentichiamoci che oggi la finanza non è dominata da un insieme di paesi che interagiscono fra di loro, ma da un paese, sono gli Stati Uniti. Il dollaro è controllato dalla Federal Reserve, dopodiché attraverso le organizzazioni internazionali può imporre la sua politica a tutte le banche centrali mondiali, e quindi in qualche modo la politica monetaria mondiale, almeno del blocco occidentale, non può che seguire le scelte di uno Stato, quindi non è il capitale internazionale ma è uno Stato, e lì diventa importante capire all'interno di quello Stato quali sono i settori che hanno maggiori interessi e invece quelli che ci perdono da determinate politiche del tasso di cambio. Ma le politiche del tasso di cambio molto spesso negli Stati Uniti non sono politiche di tasso di cambio, sono problemi bancari, sono problemi di quantità di moneta. Gli Stati Uniti hanno dovuto fare i quantitative easing per non far saltare in aria il sistema bancario. Questo dal 2007 in poi, quando fallisce Lehman Brothers. Hanno dovuto pompare moneta ogni volta che il sistema era in crisi. Per cui le aree valutarie sicuramente si stanno modificando a livello di peso mondiale, e non c'è dubbio che questo processo che stiamo discutendo è uno dei tasselli che nel lungo periodo porta al ridimensionamento dell'area del dollaro degli Stati Uniti e alla crescita di aree invece in cui, per esempio, l'area dei BRICS sta pensando in diverse occasioni, e anche a livello bilaterale diversi paesi già lo stanno facendo, di definire rapporti commerciali con le proprie valute, o con, si sta pensando a qualche paniere di valute internazionali. Sono processi molto lunghi. Io, prima di lavorare all'università, ho lavorato per un po' al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e di queste cose mi occupavo. E erano gli anni del lancio dell'euro. Quando viene lanciato l'euro, molti, nella mistificazione sempre propagandistica, che vuole che l'euro quindi mostrava i muscoli, finalmente basta col signoraggio del dollaro, queste spiegazioni un po' semplicistiche, sembrava che l'euro dovesse imporsi come alternativa. Non funziona così. Il dollaro ce lo teniamo ancora per parecchio tempo, e questo lo vediamo proprio nei momenti di crisi. Ogni volta che c'è la crisi, con la crisi pandemica, quando i mercati finanziari fanno un tonfo, il 40% in pochi giorni, una cosa mai vista sia negli Stati Uniti che in Europa, e il sistema bancario mondiale entra in crisi perché c'è una carenza profonda di dollari, perché tutte le merci che vengono scambiate in dollari, e quando col Covid si preannuncia la chiusura del mondo, quindi le attività produttive, a che serve continuare a comprare petrolio, continuare a comprare cose in dollari se poi l'economia va a fermarsi? Quindi c'è inizialmente una caduta brusca di domanda di dollari. Dopodiché però tutte le imprese, tutte le banche hanno i loro bilanci in dollari, devono comprare per far andare avanti la baracca, per pagare i debiti, per poter fare nuovi crediti, per poter fare investimenti, per comprare le materie prime, hanno bisogno di dollari. E lì, se non ci fosse stata la Federal Reserve, quindi la Federal Reserve, non è un pacchetto di banche centrali, la Federal Reserve da sola apre linee swap di rifinanziamento a tutte le banche centrali occidentali, altrimenti sarebbero fallite. Sarebbero falliti i sistemi bancari di tutto il mondo, e quando fa questa operazione la fa nei confronti di tutte le banche centrali meno che della Cina. Quindi queste sono mosse che ci fanno capire anche come questo ridimensionamento dell'area del dollaro è un processo lungo, è una battaglia, ma è una battaglia in cui il coltello dalla parte del manico ce l'ha la Federal Reserve, ce l'hanno gli Stati Uniti. via via che si ridimensiona quest'area e che si sviluppano quei rapporti che stiamo dicendo, questa cosa tende a ridimensionarsi. Non accade con i tempi della guerra in Ucraina, accade con tempi ben più lunghi.
Guarda, ti faccio sponda su quello che stai dicendo, perché proprio un paio di giorni fa ho letto, o ieri addirittura, un paper scritto da Barry Eichengreen, che forse qualcuno di voi conosce, se non altro Giulio è un economista storico dell'economia, aveva lavorato anche con Marcello De Cecco tempo fa, e ha scritto proprio un paper, che è un working paper del Fondo Monetario Internazionale, quindi un articolo già pubblicato, in cui parla proprio della de-dollarizzazione. E mettendo in mostra il fatto che negli ultimi anni, più o meno dal 99 oggi, cito più o meno qualche anno fa, ovviamente non immediatamente oggi, cito a memoria, le riserve in dollari sono passate dal 71% al 58% a livello internazionale. Lui parla chiaramente di una tendenziale de-dollarizzazione, un po' come stavi dicendo tu, Giulio, prima, però aggiunge il fatto che è probabile che la sostituzione. È molto probabile che la sostituzione non provenga per mezzo dell'euro, che sta sul 20% di questa particolare statistica, bensì lui sostiene che delle valute che per ora sono molto poco considerate, mi pare che prenda in considerazione lo yuan ovviamente, oltre al dollaro canadese e quello australiano, ecco, una di queste più probabilmente lo yuan, dice lui, diverrà ovviamente con gradualità una valuta che andrà a sostituire, ecco, diciamo, l'attuale configurazione percentuale in termini di sia di transazioni internazionali che per quanto riguarda le riserve. Allora, ragazzi, abbiamo affrontato molte questioni. Il l'omino dei tasti, cosiddetto Peppe, è già comparso e ci ha redarguito, anche se non si è ascoltato attraverso il microfono. Per cui, se siete d'accordo, manderei l'ultimo stacco musicale per rientrare con l'ultimo blocco con Giulio Palermo e Carla Filosa. Grazie a tutti. Cause it's not over in my mind. It can be. I'll find my queen right in my arms. Through the night. Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi abbiamo come ospite Carla Filosa di Contraddizione, Giulio Palermo, compagno e docente dell'Università di Brescia. Stavamo parlando del suo ultimo libro, Il conflitto russo-ucraino. Eravamo arrivati a discutere della dedollarizzazione, ecco, tra tanti discorsi, e della potenziale emersione di una valuta asiatica come eventuale antagonista in termini di egemonia all'interno del capitalismo mondiale. Abbiamo dovuto interrompere per una questione radiofonica. Lascio subito la parola a Giulio, che voleva aggiungere alcune considerazioni.
Sì, un paio di osservazioni voglio fare. La prima riguardo a questo dato che tu riportavi sulle riserve internazionali e sulla tendenza lenta ma progressiva verso la dollarizzazione. Allora, io anche ho studiato attentamente la dinamica delle riserve internazionali e credo che ci sia un aspetto che rimane spesso nell'ombra e che invece secondo me è importante. Il fatto che le riserve internazionali abbiano visto un ridimensionarsi forte del dollaro rispetto ad altre valute non è tanto, secondo me, legato a questa tendenza a sviluppare nuove aree valutarie in sostituzione del dollaro. È legato viceversa ad una, e questo può essere una dinamica secondo me invece che si svilupperà in modo ancora più importante, è legato alla conseguenza ovvia della perdita di reputazione che sta avendo la Federal Reserve e che stanno avendo, in realtà non la Federal Reserve, scusate, il governo americano, nel fatto che blocca fuori da ogni contesto di diritto internazionale, di diritto finanziario internazionale, i fondi sovrani di altri paesi. Ora, la cosa era cominciata, io l'ho studiata anche in quel caso attentamente, ho scritto un articoletto con la Libia in cui per la prima volta vengono bloccate 150 miliardi di dollari di riserve internazionali della Libia, ma senza nessuna base giuridica, semplicemente perché da un giorno all'altro Gheddafi è diventato brutto, è diventato cattivo, non è più la figura di riferimento della Libia, ma un dittatore, e quindi si blocca tutto. Questa cosa poi è stata fatta con altri paesi, adesso è stata la volta della Russia, in cui appunto la cifra si è moltiplicata da quello che si dice, perché poi sono tutte cose più o meno segrete, si è moltiplicata per 4, si parla di 600 miliardi, forse di 1000, comunque cifre molto grosse. Quindi la Cina, quello che ha cominciato a fare oramai da un po' di anni, è quella di non trovarsi col cereno acceso in mano e sta ritirando quindi gran parte dei suoi fondi investiti negli Stati Uniti, li sta riportando in patria. Quindi notate, quando uno esporta molto, siccome le piazze finanziarie, che ci piaccia o no, sono quelle americane, i soldi poi dove si piazzano? Negli Stati Uniti. I buoni del tesoro americani sono quelli più domandati. Quindi un paese come la Cina, che esporta molto, storicamente ha anche poi esportato molti capitali. Notate appunto la differenza tra un paese imperialista come la Cina, che esporta merci, prima capitali e anche merci, rispetto alla Russia. Quindi la Cina esportava molti capitali. Con i capitali che esporta ne trae ovviamente profitto, e allo stesso tempo la Cina non voleva che il tasso di cambio, che lo yuan, si rivalutasse, per cui conveniva anche alla Cina tenere i soldi in America, poiché quando invece li riporti in patria, a un certo punto si deve passare per lo yuan, quindi il dollaro viene convertito in yuan, lo yuan si rivaluta, cosa che non era negli interessi della Cina. Questa forte diminuzione delle riserve internazionali che noi vediamo, siccome il grosso delle riserve internazionali c'era proprio la Cina, perché è un paese che ha una dimensione proprio di PIL e di economia che è molto più grande di quella degli altri, abbiamo Stati Uniti, Cina e poi gli altri. Quindi è chiaro che quando la Cina comincia questo tipo di processo, che è un processo politico, economico in perdita, però gli permette di salvarsi il culo il giorno in cui gli Stati Uniti vorranno fare il braccio di ferro finale, quindi non ti sequestro tutto. Ecco, mi sequestri tutto, ma rimarrà sempre di meno. Quindi questa è stata una delle cause del ridimensionamento molto delle riserve internazionali, che può dare l'impressione di una forte perdita di appeal del dollaro, che non è affatto così. E questa è la seconda considerazione che volevo fare, vado più corto, scusatemi che sono stato un po' lungo. La centralità del dollaro e degli Stati Uniti si vede nella dinamica dei tassi di interesse, nella dinamica della politica monetaria internazionale. Noi abbiamo avuto Covid, i primi a fare il quantitative easing, immediatamente gli Stati Uniti, si portano dietro tutti gli altri, quindi l'economia statunitense è anche la prima del mondo occidentale, ben inteso, a ripartire dopo la chiusura lockdown, la Cina ovviamente era già ripartita dopo pochi mesi, però gli Stati Uniti partono prima dell'Europa e nel 2021, da gennaio a dicembre, scoppia l'inflazione. Parte che sta intorno a meno dell'1% a gennaio, arriva al 10% a dicembre. Succede negli Stati Uniti, in Europa no, in Europa l'inflazione ancora non è esplosa, è più lenta perché l'Europa veniva da tassi di crescita negativi e tassi di inflazione negativi durante il Covid, quindi è in ritardo. Ma che importa? Gli Stati Uniti decidono che questo è il momento di una stretta monetaria perché l'inflazione è diventata troppo alta? Devono stringere, quindi tutta la politica monetaria dal 2021 al 2022, che comporta peraltro il collasso dei mercati finanziari, il sistema bancario che va ancora più in crisi, crisi che si riversa poi sulle banche europee a fallire. Negli Stati Uniti sono alcune banche regionali, in Europa è il Credit Suisse che fa il tonfo, sono le banche tedesche che fanno il tonfo, ora sono esposte anche quelle francesi. Quindi vedete che la centralità del dollaro non è perché a uno piace o non piace commerciare, comprare il petrolio in dollari, è perché la politica monetaria della Federal Reserve si impone su tutti. E questa cosa dei tassi di interesse che la Federal Reserve ha dovuto aumentare, deve essere chiaro, non è stata una scelta, è stato un obbligo. Nel momento in cui l'inflazione arriva all'8-9% e hai dei tassi di interesse pari a zero o in alcuni casi anche un pochino negativi come in Europa, tasso di interesse zero, tasso di inflazione al 10, significa tasso di interesse reale almeno 10. A chi è che interessa il tasso di interesse reale? Voi mi direte, certo, a noi lavoratori. Ma quando mai? Noi lavoratori il tasso di interesse manco lo vediamo, noi vediamo solo il tasso di inflazione. Il tasso di interesse reale interessa alle banche. Una banca ti presta 10 euro, se quei 10 euro al 10% sono in ambito di zero inflazione, la banca guadagna il 10%, l'anno prossimo a 1 euro. Se però l'inflazione è stata del 10%, gli 11 euro dell'anno prossimo valgono come 10 euro di quest'anno, cioè la banca non ha guadagnato niente. E se il tasso di interesse è negativo, la banca ha perso. Quindi quando la Federal Reserve comincia ad alzare i tassi è unicamente per salvare il sistema bancario statunitense. Il problema qual è? Che di nuovo adesso hanno alzato così tanto che i bilanci, quando si alzano i tassi di interesse, i mercati finanziari tendono a scendere. Chi sono i principali attori che hanno in pancia i titoli finanziari? Le banche. Quindi di nuovo le banche sono esposte. Vedete che tutte queste scelte sono scelte, in parte scelte, ma in parte anche un po' obbligate. Ma il contesto è sempre Stati Uniti, Federal Reserve che prende le decisioni, noi siamo i corollari di tutto questo. Quindi quello che succede poi nel resto del mondo è più una conseguenza diretta di quello che hanno deciso di fare e dei problemi che hanno all'interno degli Stati Uniti che non di scelte attive da parte dell'Unione Europea, della Cina o di altri. Quindi questo soltanto per rimettere al centro la questione statunitense del dollaro, che il mio timore è che molti compagni vorrebbero affrontare un po' in chiave moralistica. Gli Stati Uniti ci stanno sul cazzo a tutti, che il dollaro sia uno strumento di disciplinamento mondiale e di imperialismo da parte degli Stati Uniti lo sappiamo tutti, e in modo un po' semplicistico vorremmo risolvere la questione dicendo: beh, meno male che adesso si sta ridimensionando. Guardate che se si sta ridimensionando adesso in questa fase attraverso la questione delle riserve internazionali, non è che la classe operaia ne tragga un gran beneficio. Per cui nell'analizzare i rapporti imperialistici abbiamo sempre bisogno di concentrarci sui rapporti tra capitali, quindi tra anche scontri tra aree diverse. Però non dimentichiamoci che quello scontro tra aree diverse, sempre lo sfruttamento del lavoro si pappa a livello mondiale. Per cui se in queste dinamiche la classe operaia o comunque il movimento dei lavoratori a livello internazionale, mondiale, a livello internazionalista, ne esce più forte, è un discorso. Ma io mi domando come queste cose che ci siamo detti dovrebbero rafforzare il movimento dei lavoratori. Per cui attenzione a voler vedere il dimensionamento dell'imperialismo statunitense come qualcosa di positivo. È semplicemente uno scontro imperialistico. L'unica cosa sulla quale secondo me dobbiamo stare molto attenti è di non cadere, visto che diciamo che è uno scontro imperialistico, nella semplificazione allora Russia e Stati Uniti tutti due imperialismi. No, gli imperialismi di cui sto parlando sono Cina e Stati Uniti. Dopodiché l'Unione Europea la vedo come un pezzo di Stati Uniti, di fatto è l'area economica più integrata con gli Stati Uniti, quindi all'interno dell'Unione Europea c'è, cioè, da un lato il servilismo politico nei confronti degli Stati Uniti, dall'altro il fatto che i capitali europei, ma non è che sono dei bruscolini, insomma sono dei giganti anche questi, legati in alcuni settori a filo doppio con quelli statunitensi, quindi è questo asse internazionale centrato su determinati settori che detta legge, che impone le proprie regole, che impone la politica monetaria e che in qualche modo condiziona tutti i rapporti mondiali, anche dei blocchi rivali come quello cinese a livello di scontro imperialistico e il capitale russo a livello di scontro più regionale, perché io continuo a vedere la guerra, il conflitto ucraino come un conflitto regionale per quanto di valenza mondiale.
Allora, adesso abbiamo 5 minuti. Carla, volevi fare un'ultima domanda a Giulio? Ti chiedo di essere breve, Giulio, nella risposta per i soliti motivi radiofonici, altrimenti la nostra trasmissione viene tagliata proprio sulle cose più belle. Vai Carla, a te la parola.
Io però vorrei fare una domanda da $1,000,000 a Giulio. Comunque mi risponderai nei termini temporali possibili. Io volevo toccare proprio adesso il problema che hai in qualche modo toccato attraverso la definizione di classe operaia, che insomma mi sembra dover assolutamente allargare in termini di masse mondiali sfruttate. Per quanto riguarda le conseguenze della guerra, e noi sappiamo che l'innalzamento delle spese militari è praticamente, diciamo, uguale in tutti i paesi, non uguale in termini quantitativi, ma uguale in termini di necessità di innalzamento. La guerra, come giustamente anche tu sottolinei nel libro, è sempre il sostegno a aspetti monetari e di capitale, però il capitale è appunto il conflitto anche col lavoro. Ora, questa conseguenza di questa guerra, che possiamo vederla regionale o comunque potenzialmente estensibile, quale probabilità di presenza o di innalzamento coscienziale di queste masse che proprio attraverso l'aumento di questi settori tecnologici che tu sostieni, mi sembra correttamente, avanzare sui piani invece più arretrati dello sviluppo che c'è stato finora, cioè il rapporto tra lo sviluppo delle forze produttive mi sembra che debba essere regolato proprio dallo sviluppo tecnologico come assestamento o comunque coerenza con l'organizzazione sociale che invece di essere sempre più arretrata proprio per merito, per disgrazia insomma di queste nuove tecnologie, riesce a realizzare una sorveglianza maggiore delle masse e quindi un potenziale contenimento delle loro eventuali risposte. Quali probabilità ci sono per una presenza delle masse mondiali, diciamo, in risposta agli interessi dei capitali?
Questa è in 2 minuti, Giulio, difficilissimo, lo so, se ci riesci si sintetico.
L'ho detto che era $1,000,000.
Sì, appunto, ma stai sempre in dollari, tu dovevi fare da $1,000,000 invece.
Ma me l'hai detto fino adesso che il dollaro è dominante.
Sì, però diciamo, la domanda che tu fai, secondo me, è una risposta molto semplice. In realtà io non vedo nessun legame diretto tra il fatto che la crisi si aggravi e il fatto che la classe operaia prenda coscienza. Non è storicamente mai andato così e non c'è neanche un motivo teorico per cui dovrebbe andare così. Noi abbiamo uno sviluppo tecnologico che non è casuale, cioè io e Chicco Schettino, che siamo economisti, ci insegnano, e teoricamente dovremmo insegnare a nostra volta, che la tecnologia è esogena, c'è un progresso tecnologico, ma guarda che ne facciamo, si può utilizzare qua, si può utilizzare là. Le cose non vanno così, la tecnologia è ok, strumento nelle mani del capitale e viene quindi sviluppata con precisi obiettivi. Alcuni di questi sviluppi tecnologici che ci sono, e soprattutto tutte le applicazioni che ne vengono fatte, consentono nuove forme di controllo del lavoro, di disciplinamento del lavoro e di sfruttamento. attraverso piattaforme, attraverso diversi canali che permettono nuove forme di sfruttamento e permettono di intensificare le vecchie forme di sfruttamento. Quindi la tecnologia, la forma di sfruttamento, questo nuovo modello che tu anche citavi di organizzazione sociale, sono un pacchettone che ci viene imposto, tra l'altro con un livello di mistificazione e di manipolazione formidabile, proprio perché è stato giocato, cioè l'accelerazione forte è stata fatta attraverso la pandemia, quindi attraverso una cosa che ha suscitato le reazioni più irrazionali. E in quel pacchettone quindi è passata anche la cosa che comunque per il nostro bene è meglio se non capiamo un cazzo, per cui le informazioni vere ce le hanno i competenti, si fanno commissioni di esperti in ogni cosa e noi ci dicono fatti la puntura, ce la facciamo, ci dicono fai questo, lo facciamo, ci dicono vai in guerra e forse siamo in guerra. Quindi queste sono un po' le questioni. Non vedo perché da qua dovrebbe svilupparsi una coscienza di classe. Questa, la coscienza di classe, tende a minimizzarla, a portarla a zero. La forza della coscienza di classe sta nella nostra capacità di ricostruirla, nella nostra capacità di inserirci in quelle contraddizioni che abbiamo fino adesso descritto, il fatto che la classe operaia si sta impoverendo, che subisca nuove forme di sfruttamento e così via, e sulla base di queste contraddizioni fare un lavoro politico che permetta poi di costruire delle lotte. Ora però questi sviluppi tecnologici sono incentivati dal capitale proprio perché sono quelli che ostacolano la vicinanza dei lavoratori, ostacolano la solidarietà dei lavoratori, li mettono gli uni contro gli altri, sia perché non li fanno incontrare, sia perché li mettono, anche quando tu vai a fare il rider che porta le pizze, sei di fatto controllato da un algoritmo che ti mette in concorrenza con il tuo simile. Per cui queste cose di automatico non hanno niente. Tra l'altro, dietro c'è una strategia molto precisa da parte del capitale finanziario che questi sviluppi tecnologici li ha progettati, li sta attuando e ha in mente di potenziarli. Quindi da una parte abbiamo una strategia ben definita del nostro nemico di classe e noi pensiamo che come corollario automatico da questa strategia nasca, per via dialettica un po' miracolosa, la risposta della classe operaia. No, la risposta della classe operaia la costruiamo noi con questi piccoli scambi intellettuali, questi tentativi di approfondimento, cerchiamo di dare un contributo, ma la classe operaia lotta sui posti di lavoro. Quindi se questa nostra capacità di analisi poi non arriva, non siamo capaci noi di portarla agli attori con i quali vorremmo fare questi percorsi di lotta, difficilmente si sviluppa da sola. Quindi io credo che la domanda da $1 milione in realtà è una domanda centrale, però è una domanda alla quale possiamo rispondere in un solo modo. Non importa come quello che fa il nemico, importa quello che facciamo noi. Se noi, una volta che abbiamo analizzato in tutti questi dettagli la strategia del nemico, poi pensiamo che da lì stesso dovrebbe venire la nostra risposta, finché non abbiamo capito niente. Io approfondisco la strategia delle strategie espansionistiche del capitale, cerco di capire la posta in gioco nello scontro tra blocchi capitalistici diversi, perché spero che da queste contraddizioni riusciamo noi a definire, noi intendo classe lavoratrice in senso largo, in senso internazionale e internazionalista, quindi come interessi oggettivi di classe. Se noi su questi interessi oggettivi di classe riusciamo anche a costruire consapevolmente, a ricostruire la coscienza di classe che purtroppo è andata persa, allora lì effettivamente l'analisi che io sviluppo nel libro, la chiacchierata che ci siamo fatti oggi, non è più un libro, una chiacchierata, ma diventano strumenti di lotta. Quindi io mi auguro che questi contributi che cerchiamo di sviluppare poi diventino parte di questo processo, altrimenti rimangono chiacchiere intellettualistiche.
Allora, io prendo spunto da quello che hai detto, Giulio, siamo in chiusura come tutti state immaginando, anche chi ci ascolta, però per diciamo dare seguito a quello che Giulio stava dicendo, noi queste trasmissioni non le facciamo per noi, ma le facciamo ovviamente per chi ci ascolta. Abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici anche una chat tramite WhatsApp che si può accedere tramite l'app di Radio Grad e delle altre radio. Chi vuole fare delle domande ai nostri interlocutori, in questo caso a Carla Filosa o a Giulio Palermo, ovviamente può farlo per email o mandandoci dei messaggi, e ovviamente va da sé che siamo disponibili ad approfondire in tutte le sedi che voi vogliate questo tipo di discussioni. Basta contattarci, perché insomma noi reputiamo che il nostro lavoro non debba finire esclusivamente sui libri o all'interno delle discussioni tra di noi, ma più vengono estese, più diventano sociali, meglio è per tutti e per tutte. Io ringrazio Giulio Palermo nuovamente, così come Carla Filosa, per la produttiva discussione, almeno per quanto mi riguarda, mi ha aperto la mente su tante questioni. Ringrazio chi ci ha ascoltato, Peppe ovviamente dalla regia, e do appuntamento a tutti e a tutte alla prossima settimana. Buon fine settimana, buon sabato e buona domenica.
E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffa nei capelli.